Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani, oggi con Mauro Roffi, direttore di Mille Canali, una testata appartenente al gruppo ICE Sole 24 Ore, parleremo di quali sviluppi ha portato il passaggio al digitale terrestre per le radio italiane. Al termine, come di consueto, una breve rassegna di notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete trovare sul nostro sito www.radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, con il direttore di Mille Canali, Mauro Roffi, che diamo il benvenuto in trasmissione. Buonasera Mauro.
Buonasera.
Ecco, con te Mauro, dal tuo particolare osservatorio, tu segui lo sviluppo delle radio, delle TV private su tutto il territorio nazionale. Ecco, vorremmo parlare un poco di quelli che sono gli sviluppi della radio alla luce del passaggio al digitale terrestre. Come sappiamo, già il satellite offriva la possibilità di scegliere delle sottoportanti audio dove naturalmente venivano trasmesse dei canali radiofonici. Adesso diciamo che anche sul digitale terrestre, anche il digitale terrestre offre questa possibilità. Che cosa sta cambiando, Mauro, in questo senso?
Dunque, diciamo che non solo il satellite, ma anche il digitale terrestre in quanto tale offre la possibilità della diffusione, di una diffusione nuova in digitale delle radio, con questo, con, appunto, con una modalità nuova, con standard nuovi. E poi c'è tutta la parte internet, perché diciamo che le radio internet sono un'altra realtà, così all'avanguardia tecnologica. Per quanto riguarda il digitale radiofonico in senso stretto, cioè il digitale quale evoluzione della radio in quanto tale, questo è stato un problema che per anni è andato avanti nella discordia, nella discussione anche sugli standard eccetera. Da qualche tempo però c'è stata un'evoluzione in senso positivo da una parte, nel senso che c'è una nuova concordia nell'ambito del mondo radiofonico, sul DAB Plus in particolare, che dovrebbe essere appunto il nuovo standard. È stato emanato un regolamento nei mesi scorsi da parte della GCOM, quindi l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha previsto diverse fasi di passaggio. È successa una cosa importante negli ultimi tempi, cioè che è stato aperto la possibilità alle radio che attualmente operano in analogico, in FM quindi, di prenotare la volontà, diciamo così, e quindi successivamente è una sorta di assicurazione che questo avverrà, cioè la possibilità di operare in digitale. Quindi diciamo che le emittenti che attualmente operano in FM e che hanno voluto sfruttare questa occasione hanno detto: io intendo operare domani in analogico. Non è una cosa assolutamente immediata, perché occorrerà parecchio tempo perché questo avvenga realmente, e ci sono tutta una serie di passaggi problematici. In particolare le radio non potranno operare come nel televisivo da sole, costituendo un bouquet, ma dovranno consorziarsi, quindi costituire delle società consortili che dovranno
Ecco, questo è un passaggio molto complicato, perché le radio sono piccole, sono sempre un po' in combutta fra di loro, no? C'è difficoltà a riunirsi in consorzio, Mauro?
È una possibilità nuova che si scontra con questa difficoltà, cioè che le radio sono abbastanza individualiste, sono sempre state abituate un po' a essere discordi fra di loro, anche a litigare, insomma, per carità, in concorrenza, come è giusto che sia, qualche volta si è anche un po' ecceduto forse. Ora si chiede a loro di riuscire a costruire assieme delle società consortili che poi potranno permettere a tutti di andare in digitale.
Ecco, a parte il digitale terrestre c'è anche la cosiddetta radio via satellite, no? Che sfrutta questa possibilità, diciamo soprattutto nel terzo mondo c'era stata questa possibilità di coprire i territori, zone geografiche molto vaste direttamente con un segnale diretto da satellite. A che punto siamo invece qui in Europa, Mauro?
La radio via satellite in quanto tale, cioè diffondere poi attraverso il satellite e arrivare alle autoradio, aveva avuto una breve stagione negli anni scorsi in cui questa possibilità era stata accarezzata, diciamo così, che doveva essere costituita un'offerta commerciale, poi questa ipotesi è un pochino tramontata perché ci sono stati dei problemi nella società americana a cui faceva riferimento questo tentativo che era Worldspace. Diciamo che attualmente si va sul satellite nella forma che hai detto tu prima, che non è molto attraente, dà comunque la possibilità di essere diffusi quando si ricorre per esempio a Outbird di Eutelsat in un'area europea e del vicino oriente cosiddetto. Comunque c'è sempre, ripeto, la possibilità di andare per esempio via internet e in questo modo si arriva nel mondo intero. Sul satellite c'è per esempio un'altra cosa che è l'offerta di Sky, cioè l'offerta di radio di Sky è piuttosto interessante, insomma, per chi voglia trovare un bouquet musicale a disposizione, anche la diffusione, adesso è stata attivata da poco, la diffusione di tutte le principali radio italiane presenti sul satellite.
Ecco, Mauro Roffi, direttore di Mille Canali, in collegamento telefonico da Milano. Un attimo, una breve pausa e poi riprendiamo il nostro discorso.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea il direttore di Mille Canali, Mauro Roffi. Stiamo parlando un po' di quelli che sono gli sviluppi della radio applicate al passaggio al digitale terrestre, sviluppi interessanti. Diciamo che la radio ha un futuro ancora sempre verde, sia per il digitale terrestre, sia per la possibilità di avere dei canali radiofonici come sottoportanti sul satellite. Poi chiaramente in questo periodo si parla sempre di più, e lo accennavi anche prima, della cosiddetta radio on demand, no? Su internet, però sempre quando c'è banda larga, sempre quando c'è ad esempio la possibilità delle chiavette, no? Questo non è comunque raggiungibile dappertutto internet comunque, no Mauro?
In Italia sì, c'è sicuramente una carenza di diffusione della banda larga, che è uno dei limiti di questo paese. Comunque diciamo che non vedo tanto questo come difficoltà quanto il fatto che la fruizione della radio attraverso internet non è ancora così diffusa, come, anche perché la radio poi va molto in mobilità, quindi alle auto, e quindi sulle auto è un po' più difficile pensare a una ricezione internet per adesso. Comunque
questo magari le applicazioni del 3G sul telefonino, no?
Anche sul telefonino, sì, il telefonino è vero, ha avuto un notevole lancio come modalità di ricezione della radio, però in quel caso si va poi sulla FM, cioè chi ascolta la radio sul telefonino può ascoltare le radio che ascolterebbe in FM.
Ecco, cosa possiamo dire circa invece, a parte il mezzo tecnico, le nuove tecnologie per quanto riguarda i contenuti, no? La radio ha sempre questa povertà di informazione, questi notiziari striminziti, massimo di 3 minuti, c'è poco spazio agli approfondimenti.
Sì, diciamo che un'altra cosa che possiamo notare rispetto a come si è sviluppata negli ultimi tempi, o forse si è un po' impoverita, diciamo, la realtà della radiofonia in Italia. Un grosso dilemma era quello della validità ancora o meno delle radio locali, per esempio, radio locali che poi devono fare informazioni sul territorio, che è il loro compito principale. Ultimamente c'erano state molte chiusure, molte difficoltà, molte volontà di non andare avanti. Sembra di notare in questi ultimi tempi un risveglio da questo punto di vista, anche perché se viene valorizzato il giornale locale, la televisione locale, eccetera, non si vede perché la radio debba poi non avere questa natura di informazione che è propria del mezzo. Quindi forse
un ottimo esempio di radio che parla, di talk radio, ad esempio quella che è un po' legata anche alla tua testata giornalistica, Radio 24, no?
Certo, quella a livello nazionale può essere un esempio, e non solo perché fa parte del nostro gruppo, un esempio di come la radio poi non è che debba essere solo musica o intrattenimento necessariamente, può essere un ottimo mezzo per parlare, per discutere, per dare informazione soprattutto.
Ecco Mauro, io vorrei spendere giusto un minuto e mezzo ancora a nostra disposizione per parlare di Mille Canali, nuovi sviluppi, cambiamenti nella linea editoriale?
Beh, ultimamente abbiamo adottato, chi conosce il nostro sito, lo frequenta regolarmente, millecanali.it, vedrà che abbiamo iniziato a caricare sul sito tutta una serie di video, perché abbiamo deciso di utilizzare anche questa modalità, che poi è proprio anche della nostra testata, perché noi di televisione parliamo e quindi è anche naturale che cerchiamo di usare questo mezzo. Ai principali appuntamenti che ci riguardano, per esempio il Mitticani, il NAB di Las Vegas, l'ABC di Amsterdam o la conferenza di GTV che c'è stata ultimamente a Milano, abbiamo realizzato una serie di filmati e di interviste ai personaggi che erano lì presenti. Insomma, questo è un modo nuovo di offrire un'informazione immediata a chi ha voglia di averla anche immediatamente via video, appunto, anziché aspettare il cartaceo, eccetera. Questa è una delle cose che stiamo facendo. Stiamo lanciando un altro concorso, che è quello del TG d'oro, cioè cercheremo di avere qui e di giudicare, di valutare, di valorizzare tutti i migliori telegiornali delle televisioni locali italiane, un'iniziativa in linea con cose che abbiamo fatto in passato, ma nuova, perché stavolta ci concentriamo proprio sui notiziari.
Ecco, quindi diciamo Mille Canali resta la rivista specializzata nel settore delle radio e TV private italiane, una delle più importanti, nonché anche più testate storiche, no, del territorio nazionale. Abbiamo avuto ospite oggi Mauro Roffi, che ne è il direttore. Grazie Mauro, come sempre, di aver partecipato alla nostra trasmissione.
Alla prossima, arrivederci.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Di calcio in Sudafrica 2010, che prenderanno il via il prossimo 11 giugno, potrebbero riservare delle brutte sorprese per aziende e uffici, e questo per i soliti dipendenti eccitati e vogliosi di timbrare il cartellino d'uscita per correre a vedere le partite della nazionale, ma anche rischi di gravi danni per le reti aziendali e addirittura di blocco totale delle attività lavorative. Questo secondo uno studio della Blue Coast, della leader tecnologico nel settore delle reti Application Delivery Network. I dipendenti che seguiranno le partite in diretta dal proprio personal computer in orario di lavoro, complici un'ora sola di fuso orario di differenza tra Italia e Sudafrica, e i siti web delle principali emittenti televisive italiane che offriranno lo streaming video in diretta di tutte le partite come mai prima era successo, potrebbero causare problemi alle reti aziendali. Un problema in più per i manager di grandi e piccole organizzazioni, che devono prepararsi ad affrontare un numero di richieste di accesso al web mai riscontrato prima d'ora e che avrà un forte impatto su reti e internet. Il problema riguarda l'invio dei dati in ricezione e in uscita, per la risoluzione del quale ci sono numerosi accorgimenti tecnici. La soluzione ottimale sembra però quella di un atteggiamento più flessibile, come quello di installare dei televisori negli uffici che consenta dei brevi break per seguire le partite senza dover ricorrere agli streaming e in modo occulto al proprio personal, invece abitualmente usato per lavoro. Al Jazeera ha annunciato la diffusione free online di tutti i contenuti multimediali prodotti dal canale nell'ambito di una iniziativa a sostegno della libertà di informazione nel mondo arabo. L'annuncio è stato fatto a Doha, capitale del Qatar, in occasione del quinto forum Al Jazeera
Fahd Khanfar, direttore generale dell'emittente, ha illustrato il lancio di Al Jazeera Initiative for Internet Freedom, un nuovo progetto strutturato su tre pilastri. Oltre alla diffusione online dei contenuti multimediali, è previsto infatti che il desk diritti umani dell'emittente realizzi progetti di tutela per i media, attivisti e i blogger nel mondo arabo. Inoltre il network intende realizzare formazione e fornire attrezzature, videocamere e telefoni digitali ai citizen journalists che vogliono mettere le loro produzioni a disposizione del canale arabo. Il forum a cui partecipa Punto.it, associazione italiana che promuove lo sviluppo dell'economia digitale e creativa, è concentrato sul tema del cambiamento del mondo dei media tra futuro ed evoluzione tecnologica. Il forum annuale di Al Jazeera, a cui partecipano i maggiori esperti del settore, sottolinea appunto questa associazione in una nota: è un'occasione unica per esplorare il dinamismo di questi cambiamenti con il loro impatto sulla regione e oltre ad esaminare i modi in cui il mondo dei media di internet, i contenuti viaggiano su rete delle telecomunicazioni a banda larga e ultraveloce, possa meglio riflettere appunto su questi cambiamenti. È nato il Museo Torino, racconterà la storia della città a partire da 12.000 anni fa, sarà un contenitore reale e virtuale diffuso sul territorio e via internet con la partecipazione interattiva dei cittadini. Verrà inaugurato il 17 marzo 2011, dopo 294 giorni di opere per fondarlo. Il via al cantiere è stato dato dall'assessore Fiorenzo Alfieri, affiancato da Daniele Giallà, regista della operazione. Insieme coronano il sogno di Vittorio Viale, che già dal 1930 per 35 anni fu direttore dei musei civici, fu il primo che nel 1959 accarezzò invano un progetto analogo. Già si può dare una sbirciatina al sito www.museotorino.it. Parte da un liceo professionale di La Rochelle, sulla costa occidentale della Francia, l'idea di utilizzare il celebre servizio di microblogging per fare lezione in classe. L'iniziativa è stata proposta da un giovane insegnante di lettere e storia, Laurence Juen, di 36 anni, all'inizio dell'ora. Lei e i suoi 12 alunni si connettono tutti a un profilo di Twitter dove ognuno può intervenire dalla propria tastiera del proprio personal per risolvere un esercizio, porre una domanda o fornire elementi nuovi a una ricerca. I messaggi inviati vengono poi proiettati su una parete in tempo reale, tutti partecipano, anche i più timidi, spiega l'insegnante. L'esperienza è piaciuta al Ministero dell'Educazione francese, scrive Le Monde, tanto che potrebbe essere diffusa anche in altri istituti.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.